Sono le 19.
State ascoltando Radio Spazio Ivrea.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio Ivrea. Puntualmente alle 19, come ogni giovedì, inizia Spazio Costruiamo Gentilezza. In studio, come sempre, Luca Nardi, Livia Saltetto e come ospite la giornalista Elisabetta Signetto. Buonasera a tutti.
Buonasera Alessandra.
Allora, oggi l'argomento, caro Luca, di cosa si parla? Di colori, ma applicati a che cosa?
Alla cronaca.
Benissimo.
Per Elisabetta.
Sì. Alla cronaca viola, è un'iniziativa che abbiamo lanciato un mese fa, quindi facciamo il bis questa sera.
Una giovanissima iniziativa, direi, Elisabetta, che però sta già dando i suoi frutti da quello che vedo.
Sì, perché come può confermare anche Luca, si sono già iscritti diversi giornalisti. Quindi sono già arrivati anche degli articoli. Noi per primi, come giornale di Ivrea, quindi anche insieme a Luca, abbiamo pubblicato proprio a giugno la prima pagina viola, proprio dedicata esclusivamente alle notizie di cronaca viola.
Quindi le notizie che fanno bene al cuore, che sicuramente fa molto piacere leggere, oltre a tutta la cronaca immaginabile possibile. Questa è vero che è cronaca, ma è viola. Quindi
sì,
fa bene.
Sì, se vogliamo ricordare la definizione, quando implicano l'ascolto, l'accoglienza e poi anche un'azione. Quindi già come durante la prima puntata dedicata alla cronaca viola erano arrivati tantissimi esempi da tutta Italia, e anche una notizia di cronaca nera addirittura può diventare di cronaca viola.
Ok, quindi anche il nero nella sua oscurità può assolutamente cambiare colore, tutto sta a noi.
Esatto.
Caro Luca, cioè sei silenzioso
stasera?
No,
ascoltavo Elisabetta, semplicemente.
No, poi se vuoi aggiungere, insomma, anche qualche novità.
Sì, praticamente adesso, questa sera, ci concentreremo sul Piemonte, quindi abbiamo qui molti giornalisti un po' da tutto il Piemonte che parleranno di cronaca viola e delle notizie di cui hanno già avuto esperienza in merito.
Quindi stasera giochiamo in casa?
Sì.
Ok, perfetto. Allora, quindi possiamo cominciare, se volete, con un pezzo musicale. Facciamo un omaggio ad una grande artista che ci ha lasciato di recente. Parliamo di Raffaella Carrà, un'artista poliedrica che ha segnato effettivamente un'epoca, soprattutto a livello culturale, nello Stato italiano. E questa sera ascoltiamo Felicità Tattà.
Qui e là, raran, raran, il cuore batte già, raran, raran, com'è quel passo là, eccolo qua, rararan, ci siamo già, e allora andiamo, andiamo, andiamo a cominciare, ma sì, perché parlarne qui, si sa, va tutto come va, ma no, 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 non ve ne parlerò, vabbè, vabbè, facciamo finta che io sono qua. Anche tu sull'altalena, e toccheremo lassù la luna piena. Questa è una sera, se vuoi, tutta per noi, per noi. Non so, non so se faccio bene o no. Vabbè, vabbè, facciamo finta che.
Felicità, felicità.
E rieccoci dopo la felicità tattà di Raffaella Carrà. Abbiamo al telefono chi, ragazzi?
Abbiamo una giornalista del TGR Rai Piemonte, Marzia De Giuli, che abitualmente si occupa di cronaca nera, ci ha detto. Però stasera eccezionalmente tratterà la cronaca viola. Quindi buonasera Marzia.
Buonasera Marzia. Non la sentiamo, come mai questa cosa? Aspetta. La sentiamo molto bassa. Aspetta
molto
che
lontana.
Vediamo un attimo. Come mai?
Sì.
Solo un secondo che vediamo di capire come mai. Si sente? Pronto?
Sì, pronto.
Una vocina piccola, proprio piccola. C'è un fruscio allucinante. Allora, proviamo un attimo a richiamarla, Marzia, eh? Proviamo un attimo, grazie.
Grazie.
Livia, riesci a fare
assolutamente sì.
Velocemente una prova? Ok. Allora, intanto che Livia richiama un attimo Marzia, Luca, vuoi dare qualche notizia, qualche indicazione, qualcosa? Perché so che sei sempre pieno di idee.
Sì, allora abbiamo saputo ieri che abbiamo ottenuto il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti sulla cronaca viola e sul progetto nazionale Costruiamo Gentilezza per il biennio 2021-2022, quindi
bene.
Questo è un valore aggiunto che si crea a questa buona pratica di gentilezza che riguarda la comunicazione e il mondo del giornalismo.
Bene, quindi
un'ottima notizia.
Infatti. Esatto, quindi comunque l'Ordine dei Giornalisti, che comunque sapete meglio di me perché ne fate parte, volente o nolente, è comunque una grande realtà, una grande entità, dà il suo patrocinio a questa iniziativa, è sicuramente una grande cosa, quindi speriamo che dal Piemonte possa tutta l'Italia in qualche modo essere più viola.
Piano piano.
Visto che ci siamo dati ai colori ultimamente.
Tra le panchine e la cronaca vediamo.
Esatto.
Che un effetto.
Ci riusciremo.
Esatto. Adesso proviamo di nuovo, vediamo se Livia è riuscita a recuperarla. No, mi sa di no, probabilmente c'è qualche casotto nelle comunicazioni, può succedere. Allora, se non portiamo via troppo tempo, vorrei far sentire uno dei messaggi vocali che sono arrivati questa sera al numero WhatsApp della radio 377-08-37-707. Adesso, appena lo recupero in mezzo a tutto questo casotto, perché di casotto si parla, vi faccio sentire questo contributo.
Sono Anna Tognella, promotrice per Piozzo, provincia di Cuneo, della panchina della gentilezza. Io la notizia di cronaca viola la dedico e l'assegno al CT della Spagna, che nonostante la sconfitta ha avuto parole di gentilezza per gli azzurri e tiferà per noi. Un grande allenatore, un grande sportivo e soprattutto un grande uomo. Complimenti.
Qua si parla anche di azzurri, quindi noi sappiamo che in questo periodo si stanno disputando gli europei, quindi sì. Dovremmo affrontare l'Inghilterra, da quel che ho capito.
Sì, esatto.
Ok.
E poi
è vero, è vero.
A questo proposito, più in là nella trasmissione ci sarà un caporedattore di un giornale sportivo che si chiama Sprint Sport, che ho scoperto che hanno creato all'interno della provincia di Torino, di Torino, una sottosezione dedicata al terzo tempo.
Okay.
E quindi è molto cronaca viola da questo punto di vista.
Benissimo, poi visto che sappiamo che lo sport tra virgolette si presta molto alla gentilezza, perché comunque almeno la maggior parte delle persone fanno parte in un qualche modo sempre di un'associazione sportiva, forse ce l'abbiamo fatta, proviamo un po'.
Marzia,
eccoci, vediamo se adesso la linea è ripristinata. Bene, ciao.
Ottimo.
Molto meglio.
Ottimo.
Buonasera Marzia.
Buonasera a tutti.
Prima ho detto che, dimmi se sbaglio, tu parti dalla cronaca nera, giusto come...
Sì, in genere sì, soprattutto okay. Cronaca nera.
E invece di cronaca viola di cosa parlerai stasera?
Io vi voglio parlare di una bella esperienza che ho avuto con un'organizzazione che si occupa di aiutare le persone in difficoltà. E, una nata come Onlus, adesso sappiamo che esistono più le Onlus, è un'organizzazione che aiuta tante tante persone, però è proprio una esperienza che definirei gentile per una serie di motivi che, se mi fa piacere, vi posso raccontare.
Certamente.
Dunque, parto da questo. Io appunto seguo in genere la cronaca appunto nera. Un giorno mi è stato richiesto di occuparmi di qualcosa di positivo per la società. Allora, dopo varie ricerche, siamo entrati in contatto con Casa di Zaccheo, che è questa organizzazione di cui vi parlavo, e tutto è nato da un gesto davvero di gentilezza, nel senso che ho chiesto, ma di che cosa vi occupate? Di aiutare persone in difficoltà dando loro delle case, sostanzialmente, persone che non hanno il lavoro, famiglie che non hanno modo di sostentarsi. In quel caso erano due ragazzi molto giovani, due genitori pugliesi con tre bambini, che appunto non avevano, lui non aveva lavoro, le erano in difficoltà, insomma alla fine ci hanno ospitato in casa loro alle 7 del mattino per una bella diretta. Questa casa non è loro, ma è messa a disposizione appunto dall'organizzazione Casa di Zaccheo. È stato bello perché io mi sono trovata praticamente ospite di una famiglia in realtà in difficoltà, quando sarebbe stato quasi il contrario nella mente di tutti noi ospitare noi una famiglia in difficoltà. Invece una famiglia in difficoltà ha ospitato me e tutti i telespettatori, perché abbiamo fatto una diretta sul divano con queste persone, c'era anche il gatto, c'erano i bambini ovviamente non inquadrati per motivi evidenti, però insomma è stato davvero un momento gioviale. E sono entrata così in contatto con questo gruppo di ormai non più di giovani, perché all'inizio, quando è nata nel 2005, erano davvero dei ragazzi, degli adolescenti, insomma ve la faccio breve, appartenevano allo stesso oratorio, hanno detto noi siamo fortunati nella vita, stiamo bene economicamente, diamo qualcosa a chi non ne ha. Hanno cominciato a raccogliere donazioni, a mettere a disposizione delle case non utilizzate, insomma oggi queste persone hanno in mano una decina di case, alcune donate proprio perché poi è cresciuta nel tempo l'organizzazione, quindi donate da persone generose che alla morte hanno fatto questo lascito, e così sostanzialmente loro fanno, diciamo, un patto gentile con chi ospitano, cioè le famiglie ospitate stanno lì il tempo che serve per rimettersi in sesto, può essere un anno, può essere 2 anni, quello che serve. In cambio danno la massima serietà e la massima disponibilità, quindi avvisano di qualsiasi cosa, quindi c'è una piccola cifra simbolica che pagano, c'è un atteggiamento proprio di aiuto reciproco, quindi le famiglie in difficoltà vengono aiutate, ma dall'altro canto aprono sempre, tra virgolette, le porte a chi dell'associazione li va a trovare, a chi li assiste, e nel nostro caso hanno aperto le porte anche a noi giornalisti per raccontare questa bella esperienza.
E questa notizia cos'è che ha lasciato te come giornalista, ma anche come persona?
A me, infatti, ho pensato a questo proprio perché ha lasciato una sensazione di gentilezza. Cioè, spesso fare del bene non ha a che fare con la gentilezza, per una serie di motivi anche, diciamo, umani, anche di criticità, di fragilità. In questo caso mi è sembrato uno scambio autenticamente gentile tra persone che hanno bisogno, ammettono di avere bisogno, ma sono persone che portano la loro esperienza anche valoriale, la loro capacità di accettazione dei propri limiti, e quindi è un entrare in contatto fra chi è stato più fortunato nella vita, chi lo è stato di meno, ma in una ricerca di comuni valori che hanno come contorno la gentilezza. Questo mi ha lasciato questa esperienza, perché io ripeto, quella mattina bevendo il caffè con questa famiglia in difficoltà, io mi sono sentita accolta, ospitata da una famiglia in difficoltà, e questo mi ha dato tantissimo anche a livello non solo giornalistico ma umano.
Quindi accresce anche l'empatia?
Nel mio caso l'ha molto accresciuta, sì, tant'è che poi, siccome poi Casa di Zaccheo nei mesi, insomma adesso col Covid e con altre modalità come tutti, però organizza delle cene di solidarietà, delle raccolte fondi, eccetera, eccetera, io poi ho avuto, dopo tantissimo tempo, tantissimi mesi, ho avuto occasione di rincontrare questa famiglia, che nel frattempo ce l'aveva fatta, quindi il padre e il marito, insomma, aveva trovato il lavoro, la moglie era molto più serena, ovviamente, i bambini erano un po' cresciuti e più contenti. Io l'ho incontrata in una ricostruzione di solidarietà e ho avuto proprio modo di vedere quali sono i frutti di questa empatia, di questa gentilezza, di questo modo di aiutare gli altri.
Un bellissimo esempio, grazie.
Sì, esatto, una bellissima esperienza sicuramente. Grazie, Marzia.
A voi.
Buona serata.
Buona serata.
Grazie dell'intervento.
Ciao. Grazie, ciao. Grazie ancora. Ciao.
Ciao.
Ciao. Bundabash con la loro Don't Worry. Che ne dite? Mettiamo su un po' di musica?
un po' di allegria.
Sì, vi vedo, vi vedo abbastanza perfetto. In arrivo.
Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le stelle.
Don't worry, don't worry.
Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo per vedere il cielo come appare davvero.
Don't worry, don't worry.
E sconfiggere i mostri e sussurrarti piano all'orecchio.
Don't worry.
Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che mangia il gelato. Un ragazzo che guarda i gol della Serie B. Per me la speranza c'è ancora. Per me la speranza è questa. Sono gli arrivi in aeroporto. I pianti che si fanno di rotto. Confusi tra tristezza e gioia. Confusi tra tristezza e gioia.
Con gli zainetti hanno fatto una porta. Fanno casino, una vecchia si incalza. Ma son ragazzi e quindi li sopporta. Sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un coro dedicato a te. Cantando a squarciagola una canzone d'amore. D'amore.
Che ti accompagni lungo tutto il viaggio. Quando sarà finito anche il coraggio. Che faccia luce quando è sera. Per chi c'è stato e per chi non c'era. Per chi è stato sincero. Per chi ci ha sempre creduto. Per chi ha soltanto promesso e non ha mai mantenuto.
Don't worry. Don't worry, don't worry.
Mentre rincorri il treno che parte, del mio cuore hai preso una parte.
Don't worry, Budapest, non aver paura. Ma io personalmente fossi Luca avrei paura, ma per questo semplice motivo. Voi li dovete vedere in studio, sono bellissimi. Livia da una parte, Elisabetta dall'altra e al centro Luca. Fai tu, eh?
Come mai, inquietante dici?
Diciamo che due donzelle e tu al centro, so mica io, eh? Quindi fai attenzione a quello che fai perché stasera sono casini, eh? Quindi okay. Mi raccomando, eh?
Con attenzione.
Come si dice, con cautela, ecco.
Cauteliamoci, esatto. Vai Luca, forza.
Datti allora, da fare.
Adesso abbiamo un'altra giornalista, ci spostiamo un attimino nella provincia di Torino. È Maria Di Poppa, che è giornalista di La Voce, che è un giornale territoriale.
Buonasera Maria.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera Maria.
Buonasera.
Allora, hai delle notizie di cronaca viola pronte?
Sì, mi sono preparata.
Ok, ottimo.
Anche se bisogna dire che effettivamente è un ragionamento che induce tanti pensieri, perché effettivamente si parla poco di cronaca viola alla fine, sono poche le notizie in percentuale che si danno su temi di questo tipo, e questa è già una bella riflessione, devo dire. Quindi ho fatto un po' di ricerca per cercare qualcosa che potesse essere al caso nostro e spero di averle trovate, insomma.
Okay. Siamo tutto orecchi, Maria.
Allora, io scrivo per La Voce, che è un giornale della provincia di Torino che come zone copre la parte di Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese e Cirie fino alle Valli di Lanzo, quindi questo è il nostro ambito. In più abbiamo La Voce Torino, che è più invece centrata sulla città e a livello provinciale, insomma, su tutta la regione, insomma. La prima storia che vi racconto è una storia di Natale. È una storia di Natale che ho trattato 2 anni fa e parla di Davide Balbis, che è un indianchino della provincia di Vercelli. Ci spostiamo un pochino perché rientra comunque nelle nostre competenze, di un paese, chiamato Fontanetto Po.
Okay.
Questo Davide, che è semplicemente un indianchino, quindi non un industriale, un medico, un avvocato, a un certo punto sente l'esigenza di ridare un senso al proprio Natale. Da quando ormai non è più i suoi affetti, il padre è una grande figura nella sua vita, una persona che aveva speso molto nel volontariato, aveva fatto molto per i bambini nell'ospedale, eccetera, non c'è più, si rende conto che il Natale per lui è diventato una festa vuota, quello in cui c'è uno scambio di regali, si brinda, si festeggia, ma non c'è un vero significato. Decide così, già alcuni mesi prima, di iniziare a fare una sua raccolta per acquistare coperte da poter distribuire ai clochard proprio la notte di Natale. Inizia tramite gli amici a spargere la voce e tra tutti i suoi conoscenti scatta proprio la gara di solidarietà. Scatta questa gara di solidarietà e tutti iniziano ad aiutarlo a comprare queste coperte. Lui si ritrova il 24 dicembre, era l'anno 2018, con il suo Fiat Doblò pieno zeppo di coperte. E inizia la notte di Natale a consegnarle, inizia a fare un giro a Ivrea, va anche alla Caritas, ma era chiusa quella notte, allora va in stazione, trova qualcuno, inizia a lasciarle e il 26 riprende da Torino. Da Torino inizia a cercare, ovviamente trovare persone in stato di bisogno a cui portare questa forma di aiuto. E quello che lui racconta è, oltre l'aver fatto qualcosa per gli altri, aver fatto qualcosa di molto importante per se stesso, perché ha ridato senso a un qualcosa che l'aveva completamente perso. Quindi insomma, il dare molte volte ci fa avere in misura maggiore di quello che in qualche modo siamo riusciti a fare, perché lui stesso dice: io sono andata a portargli le coperte, mi chiedevano anche le scarpe, mi chiedevano cibo, cioè le esigenze sono tante, però da qualche parte bisogna pur cominciare. E questa insomma è una prima storia, penso,
sì, bella.
Consona di gentilezza, sì. E altruismo, insomma, che si possa raccontare. Un'altra cosa invece del tutto differente mi è capitata in questi giorni, quindi una storia molto molto recente. Sono andata in un paese della zona di Ivrea, si chiama San Martino Canavese, e qui c'è una frazione, Cesare si chiama questa frazione, che io chiamo la frazione che profuma di pane. In questa frazione esiste ancora un forno pubblico, allora, un forno che era utilizzato da tutte le famiglie della zona, quindi non solo della frazione ma anche delle frazioni vicine, per cuocere il pane. Poi ovviamente la tradizione ha iniziato a perdersi, ma oggi c'è ancora una signora, Luisa, che ha 83 anni, l'ho intervistata proprio ieri. A 83 anni lei ancora fa il pane per portare avanti questa tradizione, lo fa e lo va a cuocere in questo forno del comune, che è questa piccola bocca di mattoni e cemento, che, su cui c'è anche un progetto di recupero perché è anche bello architettonicamente, e lei cucina il pane. Ma detto questo, fa ancora di più: tutti gli anni fa andare alle scolaresche della zona e insegna ai bambini come si fa il pane. Quindi impastano, aspettano la lievitazione, infornano, alla fine ognuno ha la propria pagnottella, mangiano la pagnottella insieme, e cerca di trasmettere quella che è la cultura del pane anche ai bambini. Anche questo mi è sembrato insomma un bel gesto
bella,
nei confronti, sì, di nuove generazioni. Quindi è un passaggio di consegne.
E un forno pubblico, non pensavo,
sì,
esistessero ancora, cavoli.
Sì, esiste un forno pubblico, è del comune, c'è anche un progetto di recupero, tra l'altro fatto gratuitamente dalla nuora di questa signora che è architetto.
Ecco,
allora, ha fatto un progetto per
ottimo
farlo. Aspettano solo qualche soldino, perché queste,
certo,
cose purtroppo costano, però ecco che a 83 anni si abbia ancora la voglia di continuare avanti una tradizione, e la dice anche qui molto lunga su quelle che sono poi le nostre abitudini e il nostro modo di vivere alla fine. La terza storia invece è del tutto differente, perché più che volontariato e solidarietà è una storia di amicizia, una storia di amicizia che si va a inserire in un periodo, questo, della pandemia, degli spostamenti, delle regole sul Covid. Mi è capitato di raccontare la storia di Filippo, che è un ragazzo di Torino che da anni lavora a Londra. Questo ragazzo lavora a Londra e a giugno quando iniziano un pochino a esserci degli allentamenti sulle misure per poter viaggiare, eccetera, guarda l'elenco dei paesi verso i quali può viaggiare e decide di fare un viaggio in Portogallo. Decide di fare questo viaggio in Portogallo perché è tra i paesi su quali può viaggiare serenamente. Una settimana era la sua vacanza, questo a metà giugno più o meno. Arriva in Portogallo, durante la sua vacanza cambiano le regole. Cambia le regole e scopre che per tornare a Londra deve fare, oltre a tutto un kit di tamponi prima di partire, all'arrivo, eccetera, anche la quarantena. E caspita, questo gli cambia parecchio nelle regole. Cioè, cosa faccio adesso? Chiama in azienda, scopre comunque di poter continuare a lavorare in remoto, gli danno questa possibilità e dice, boh, io aspetto un attimo qui e vediamo che cosa succede. Nel frattempo poi si sposta dal Portogallo in Spagna per 3 giorni, fa il tampone, va lì, torna. Al momento di ritornare gli chiedono un altro tampone. È difficile, non è così facile viaggiare in questo momento. Sicuramente il Green Pass è quello che aiuta più di tutti, però senza la seconda vaccinazione 14 giorni successivi non si può avere. Quindi insomma si trova lì, gli richiedono per un'ora o due, tra l'altro, un secondo tampone per poter tornare in Portogallo. A quel punto si arrende, rimane lì e viene ospitato da dei suoi amici di Torino che vivono a Barcellona, quindi va lì e viene ospitato in questa sorta di, chiamiamola grande famiglia, dove ci sono questi suoi amici che hanno un bar che gestiscono lì, una stanza affittata a un ragazzo che per lasciarla a lui per quel weekend si trasferisce dal suo compagno. Insomma, scatta una gara di solidarietà per aiutare questo ragazzo che in quel momento comunque ha una difficoltà. E anche questa mi è sembrata, in un contesto del tutto differente, una bella storia di amicizia e di solidarietà, anche perché lui poi aiuta i suoi amici nel bar, cerca di darsi da fare e superare anche questo momento, insomma. Quindi alla fine si può aiutare il proprio prossimo in 100.000 modi, anche semplicemente con un gesto d'amicizia, ritengo. Ma
sì, queste 3 notizie che hai raccontato, secondo me, sono notizie che scaldano il cuore. Cosa significa anche per te che una notizia scalda il cuore di chi la legge o di chi l'ascolta?
Beh, se scalda il cuore vuol dire che sono riuscita a trasmettere qualcosa, quindi è una cosa importante. Sicuramente riuscire a trasmettere con quello che si scrive un'emozione che non è necessariamente propria, ma di chi l'ha vissuta, è un qualcosa di grandioso, insomma. Forse dovrebbe essere un po' la nostra missione da questo punto di vista, perché poi induce a riflettere, come rifletto io mentre scrivo, mentre ricerco queste storie, anche chi poi le ascolta, immagino.
Certamente.
Esatto. Grazie, sono state 3 storie, veramente una più bella dell'altra. Bisognerebbe, la prima perlomeno, è una rivisitazione, io l'ho vista un po' in chiave moderna, della favola di Babbo Natale.
Vero.
Quindi è un Babbo Natale proprio vero, è arrivato, non portava i pacchetti colorati, portava coperte, ma il principio è quello. Quindi
ma guardate, di quella storia la cosa più bella è che io ho riscontrato in moltissimi volontari, e molti raccontano questa cosa, e che è più quello che ricevono che quello che danno.
Certo,
perché
vero.
Quando si fa del volontariato molte volte si parte da un'esigenza propria, lui lo dice chiaramente, io dovevo riscoprire, ridare un valore al Natale, ed è per quello che parte. Questo rende nobile il suo gesto, regalare una coperta è niente, insomma, per chi comunque ha un lavoro, sta bene, non ha problemi. E il dare un significato di questo tipo, che è il vero messaggio di cui forse tutti abbiamo bisogno, e potrebbe essere un bel motore per partire e aiutare gli altri.
È vero. Posso dire, nella mia esperienza, da quando sono entrata in Radio Spazio Ivrea, che è un'associazione di volontari, quindi tutto quello che facciamo è tutto spinto dalla passione, ho scoperto con mia veramente grande sono rimasta sorpresa, diciamo, da questa realtà, cioè dove vivo è pieno zeppo di associazioni di volontariato. Non pensavo, ma ce ne sono veramente tante, e fa piacere perché comunque scopri anche dei lati del territorio dove vivi, tra l'altro, perché uno dice vabbè, all'estero lo conosci relativamente poco, il territorio proprio dove vivi è pieno zeppo di volontari, quindi capisco il tuo punto di vista di ci sono tanti volontari, è vero, con nature diverse a livello di missione e tutto, ma ce ne sono veramente tanti, quindi speriamo aumentino sempre più.
Questo io lo posso confermare anche da giornalista, nel senso che il tessuto su cui vivo e lavoro, questo del Canavese, le Porediese, questa zona è una zona molto ricca di volontariato, molto, molto, è proprio la cultura del volontariato. E parlando con qualsiasi amministrazione, dirà che è la vera risorsa del territorio, perché è quello che permette di fare tantissime cose per le quali altrimenti non ci sarebbero soldi, energie e a sufficienza, insomma. Certo. Quindi è una gran risorsa al volontariato.
Bene. Grazie ancora Maria del tuo intervento.
Grazie.
Buona serata e grazie ancora.
Grazie, buona serata.
Grazie Maria.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, qui è fondamentalmente una catena di montaggio, la fabbrica ci fa un baffo perché di questo si parla. Finito uno, avanti un altro, pronti?
Allora, adesso ci spostiamo dalla provincia di Torino a quella di Biella. Abbiamo una giornalista ribellese che è Emil Martano.
Buonasera Emil. Pronto?
Non si sente.
Non si sente? Com'è possibile? Ah, scusa, no, aspetta, no, è giusto.
Sì, sì.
Emil, ci senti?
Pronto, Emil?
Pronto? Emil? Ok, sei in diretta. Buonasera. Okay,
buonasera, Emil.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, abbiamo contattato anche te per avere una bella notizia di cronaca viola del tuo territorio, quindi del biellese.
Sì.
Quale notizia hai pensato?
Mi sentite bene?
Sì, sì.
Sì, adesso sì.
Allora, noi abbiamo scelto una storia tra le tante, insomma, che poi ce ne sono moltissime, insomma, che si potrebbero raccontare. E la scorsa settimana, quasi per caso, siamo venuti a sapere di un signore che è chiamato ciclista della memoria, così lo chiamano quelli che hanno descritto, insomma, le sue imprese. Ed è un ciclista un po' particolare, intanto è un appassionato di bicicletta, perché fa, credo, qualche decina di migliaia di chilometri in bicicletta all'anno, sicuramente più di 10.000.
Ah, buono.
E unisce questo piacere a una buona causa, nel senso che da ormai credo 20 anni va in giro per tutta Italia, ma anche in molti siti d'Europa, a visitare i luoghi che sono stati simbolo un po' dell'olocausto, della lotta contro il nazifascismo. Si chiama Giovanni Bloisi, è un signore che la scorsa settimana è stato ospite qui di alcuni paesi del biellese e di Varano Borghi, provincia di Varese, ed è un viaggiatore solitario sostanzialmente. Si sposta all'interno della storia del Novecento, lui, questa è una cosa che ha scritto lui, visitando i luoghi della memoria delle due guerre mondiali, porta il suo messaggio di valori solo con la sua bicicletta, con una tenda e con un sacco a pelo. Poi chiaramente trovo ospitalità da molte persone, perché è uno che non passa inosservato, insomma, accoglierlo fa sempre piacere, col suo fornellino e con la bandiera della pace. Ha fatto viaggi più recenti che ha fatto nel 2017, è andato anche in Israele per il memoriale della Shoah, ha fatto tappa nei luoghi della resistenza, dell'internamento ebraico e politico degli ebrei, i campi del Duce, e gira ogni anno, programma un viaggio, lui è originario del centro Italia, e quest'anno è toccato a noi ospitale. È stata una conoscenza particolare, l'abbiamo intervistato noi del giornale inglese, è stato molto piacevole scoprire questa storia, molto piacevole scoprire, insomma, la forza di un uomo che poi solo per sete di conoscenza e ha deciso di fare questo percorso. Lui, quando aveva 15 anni, ha cominciato a leggere libri sulla guerra mondiale, a voler conoscere i motivi che hanno causato tanto odio, tanti morti, e quindi da lì è iniziata un po' la sua ricerca, e poi ha detto: volevo aspettare di essere maturo, chiaramente di essere anche in pensione, perché poi adesso ha tempo da dedicare a questi viaggi per conoscere qualcosa in più, e così è iniziato questo suo giro che dura da anni e che lui ha detto durerà finché avrò la forza di pedalare. La prima esperienza che ha fatto è stata particolare, perché nel 2008 è stato un percorso a ritroso sui passi degli emigranti italiani del sud. Lui ha attraversato tutta l'Italia, da Varano Borghi è passato da Pavia, Piacenza, Faenza, Parco Nazionale del Pollino, ed è arrivato in centro Italia, in Basilicata, dove era originario. Provincia di Potenza, esattamente di Carbone, un paese che si chiama Carbone, nel ricordo degli emigrati, tra i quali c'erano i suoi nonni, che da giovani dal centro Italia, dal sud Italia, emigrarono al nord in cerca di lavoro, e quindi lui ha fatto questo viaggio per ricordare tutti gli emigrati d'Italia.
E quando hai scritto questo articolo, cosa hai provato?
Quando ho scritto questo articolo, scusa?
Cosa hai provato come emozioni o come sensazione?
Ma guarda, io mi occupo prevalentemente, nasco insomma, se così si può dire, come giornalista sportivo. Poi da diversi anni seguo storie del territorio, perché nel nostro giornale abbiamo, ognuno di noi ha una porzione di territorio biellese da seguire, quindi io seguo circa 30 comuni, per cui sono, diciamo, le storie che mi piacciono di più, ancora di più in questo periodo, quest'ultimo anno e mezzo, dove chi fa il nostro mestiere e chi come me ama andare tra le persone, perché poi la cosa bella di questo mestiere è parlare in mezzo alle persone, scoprire i luoghi, scoprire storie. In quest'ultimo anno e mezzo l'abbiamo potuto fare troppo poco, molto poco, perché manifestazioni, come ben sapete, ce ne sono poche, e i consigli comunali si fanno da remoto, e insomma le occasioni per vedere le persone sono poche, per cui parlare di cose così belle è stato emozionante e molto interessante. Credo che come ogni giornalista, insomma, sia un modo anche per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e magari per approfondire degli argomenti che di solito non trattiamo, ecco. E poi quando si incontrano persone così disponibili che riescono a trasmettere anche con le parole, con il loro esempio, dei messaggi importanti, sicuramente dal mio punto di vista è stato un orgoglio, un onore, un piacere poter raccontare la storia di questo signore.
Bellissima. Bene, esperienza, grazie.
Grazie ancora Emil per il tuo intervento.
Se volete chiedermi altro, sono a disposizione, ma penso di avervi già...
Sei stato chiarissimo, direi, quindi...
Fatto capire di che cosa
esatto.
Si trattava, insomma.
Ci hai raccontato di una persona effettivamente straordinaria. Grazie ancora.
Dici? Cosa interessante, in questo suo viaggio che ha fatto a ritroso nel sud Italia, lui si è portato dietro una valigia di cartone, che si porta un po' dietro sempre nei suoi viaggi. La valigia di cartone, poi me l'ha spiegato, non l'avevo capito tanto bene, sono andato a cercarmelo, è il simbolo e l'intestazione di tanti monumenti dedicati agli italiani che dal sud sono emigrati al nord o nel nord Europa.
Sì, era il simbolo, la valigia di cartone.
Spesso fare i conti con l'intolleranza, insomma, e come è successo con gli ebrei, come succede ancora oggi in tanti casi. Quindi lui si porta dietro questa valigia di cartone come simbolo di questo di tutto questo, ecco.
Ok.
Grazie per
grazie
la condivisione.
Grazie ancora, Emil.
Grazie a voi. Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro, buona serata. Grazie.
Ciao. Ciao. La valigia di cartone, in effetti è vero, i miei nonni sono venuti su, come si dice, dal sud al nord, si parla di anni 70 più o meno, ed effettivamente la valigia di cartone rappresentava i tempi, proprio le persone che si spostavano principalmente per lavoro dal sud al nord, quindi è rimasto un po' questo simbolo. Se per voi va bene un Occidentali Scarma di Gabbani, così ce la balliamo un attimino. Che
bene.
Ne dite?
Sì, andiamo.
I pronti?
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti uno. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste.
Anche Francesco Gabbani gli fa om, quindi dobbiamo assolutamente meditare, cari ragazzi. Allora Luca, chi abbiamo al telefono, che qua si lavora, eh?
Abbiamo un'altra speaker giornalista di GRP Piemonte, che è Francesca Bacianotti.
Buonasera Francesca.
Buonasera a voi, ciao.
Ciao Francesca.
Ciao.
Grazie per l'invito.
Grazie a te per aver partecipato e per partecipare. E hai avuto modo di pensare alla notizia di cronaca viola da condividere, di quelle che
sì,
conosci o di cui hai parlato?
L'ho pensato, no, in realtà l'ho pensata e ne ho parlato, ma in realtà è una notizia che è successa a me e sono stata io la reale protagonista di cronaca viola.
Ah, ascoltiamo.
Ed è successo recentemente, nel senso che è capitato poco tempo fa, direi due, massimo tre settimane fa. Ho finito la mia diretta, io alle 18 finisco, stacco, saluto, e, diciamo 18 e 2 sono in macchina. Mentre vado verso la macchina, in sostanza vedo un motorino, una Vespa, con al mio occhio praticamente è immediatamente arrivato un portachiavi, con le chiavi ovviamente, attaccate al bauletto di questa Vespa. Erano il proprietario praticamente ha lasciato le chiavi attaccate al bauletto, quindi bastava in realtà staccare dal bauletto, mettere in moto la Vespa e andare, giusto? Ah. Facilissimo. Io non lo faccio perché ho una coscienza, ecco.
Certo.
Ovviamente, no, cioè, al di là del, io non l'avrei mai fatto, però io ho fatto qualcosa di più. Sono passata, inizialmente non ci ho pensato, sono salita in macchina, considerate che la Vespa era attaccata praticamente alla mia auto, quindi salgo in macchina e comincio a pensare e dico cavolo, adesso cosa faccio? Cioè qui veramente passa uno, gli ruba la Vespa in un secondo, cosa posso fare? Non è che posso stare qua tutta la notte a far da guardia io alla Vespa, posso far finta di non aver visto niente, prendere e andare verso la mia strada e infine, però riesco a come dire, a continuare la mia giornata con questo cruccio della serie, chissà se poi il proprietario l'ha trovata la Vespa, non lo so. Allora vedo che la Vespa è parcheggiata di fronte a un portone, questo vuol dire però perdere tempo, attenzione, è per quello che dico, che no, cioè nel senso è tra virgolette, per passatemi il termine, uno sbattone, perché comunque se sei di corsa, cioè ho immaginato, metti che avevi un appuntamento dal medico, dal dentista o non so, qualsiasi cosa, oppure ecco, fosse successo all'inverso, no? Magari avevo la diretta alla radio e io alle tre devo essere lì, capito? Quindi diventa insostenibile, ingestibile, però in quel momento non era così, quindi le cose vanno anche un po' come devono andare e quindi ho detto no, vabbè, io non ce la faccio. Allora scendo dalla macchina e comincio a citofonare a tutti i citofoni, considerate che stiamo parlando di un palazzo di almeno 12 piani, quindi immaginate, è anche abbastanza grande, prende quasi un isolato, quindi insomma ce n'erano tanti di citofoni da consultare. E quindi niente, ho cominciato a chiedere, scusi, è il titolare della Vespa, non conosce il titolare di questa Vespa blu parcheggiata qua sotto? E alla fine l'ho trovato perché una signora mi ha detto il cognome e ho citofonato e non rispondeva. Mi sono proprio attaccata al citofono a quel punto, era sotto la doccia, quindi arriva anche un po' tutto strafelato, tutto con la fana, ma chi è? Cioè, anche un po' arrabbiato. Gli ho detto, guarda, scusami, ho scoperto che sei tu il titolare della Vespa blu. Sì, cioè, ci sono le chiavi attaccate. Oh mio Dio, grazie. Allora ho ovviamente aspettato che scendesse, ripeto, mi aveva detto che era sulla doccia, quindi ci ha messo un attimo a vestirsi così, parapiglia e via, scende giù e mi ha ringraziato ovviamente a non finire. Non solo mi ha ringraziato a non finire, ma siamo andati oltre, perché poi il giorno dopo io arrivo in radio e trovo una piantina di primule, in segno di riconoscimento, di gratitudine, a parte il fatto che adesso mi segue su Instagram con tutti i profili di acqua personale, ma lasciamo perdere, nel senso che va bene, e mi ha scritto grazie da tutti i profili, ecco, va bene. Però la cosa che mi ha fatto specie, no, è che davvero cioè io non ho fatto niente di che, di fatto adesso l'ho romanzata, ma neanche più di tanto, perché è tutta realtà, ecco. Però di fatto mi sarebbe piaciuto, ecco, andare via con questo cruccio, nel senso, io spero e l'ho fatto con la consapevolezza e la coscienza di dire, io spero che se al contrario mi capiti una cosa così, di trovare una persona come me che comunque prenda a cuore una cosa. E come non era scontato il fatto che lui mi regalasse una piantina, non lo era per niente, perché poteva anche non farlo, nel senso, grazie, arrivederci, sei stata gentile, punto fine. E invece ha creato un gesto in più, un altro gesto di gentilezza, ecco, e quindi è stato bello, ecco, è stato davvero carina questa cosa, ripeto, anomala, atipica, ma carina.
Ma quindi le notizie di cronaca viola possono avere anche una morale, in questo caso quale potrebbe essere la morale di questa notizia che hai condiviso?
Ma, che un atto di gentilezza genera sempre un altro atto di gentilezza, non per forza a te, ma comunque lo genera, e io in questo credo fermamente. Anche per esempio, io considero un atto di gentilezza anche un sorriso, perché di fatto è un messaggio, no? È un messaggio del corpo, un messaggio non verbale, però è un messaggio che tu mandi ad una persona. Se tu sorridi a una persona, il 99,9% delle volte quel sorriso viene ricambiato, e questo ti fa pensare al fatto che un gesto gentile genera poi un altro gesto gentile, e di questo io ne sono convinta, sono convintissima di questa cosa.
Quindi è importante diffondere tante notizie affinché ci siano tanti altri buoni esempi da riproporre.
Assolutamente, nonostante viviamo in un mondo in cui le notizie di cronaca terrificanti prevalgono, perché è così, però ci sono sempre quelle notizie che sono belle, che sono carine, che sono buone, che generano solidarietà. Mi viene in mente, il benzinaio di qualche giorno fa, è successo a Torino, un benzinaio che ha trovato 1000 euro per strada vicino al suo rivenditore, per intenderci, e io, 1000 euro sono 1000 euro, poi voglio dire, non è che sono all'interno di un portafoglio, ok, sono 1000 euro così per strada, signore, il diritto romano diceva possesso vale titolo, non c'è nessuno, c'è qualcuno, ti guardi intorno, non c'è nessuno, un conto è che vedo che gli caschino dalla tasca, e allora lì, insomma, c'è la malafede, la malazione, no? Se non, certo, non lo chiami e dici, vabbè, guarda. E invece no, trova 1000 euro così. Comunque 1000 euro sono uno stipendio intero, anche due se vogliamo, per molti, per intenderci. E lui però non si è sentito di tenerseli questi soldi. E quindi è andato a denunciare alla polizia questo ritrovamento. E lì però è stato un concorso di gentilezza, perché anche lì i poliziotti avrebbero potuto dire, ah sì, va bene, grazie, poi indaghiamo, sì che trovano, cioè cosa indaghi su 1000 euro trovate così per terra, senza neanche, ripeto, non è un portafoglio dove ci sono dei documenti, ok? 1000 euro per terra. Sta di fatto che anche i poliziotti, reperendo le immagini di una videocamera di sorveglianza messa lì, hanno notato che tra i passanti c'era una signora anziana accompagnata dalla figlia, a cui sono cadute delle cose dalla tasca, e ovviamente erano queste 1000 euro, che erano 2 mensilità della sua pensione. Lei si era accorta di averli persi. Quando se ne è accorta, ha provato a tornare indietro. Sai, quando dice perdo qualcosa, faccio la strada al contrario, va bene, faccio la strada al contrario, e fa la strada al contrario, ma ovviamente non li trova. Quando li hai persi, punto, fine. Dici, potevo stare più attenta, stupidina io. Però in realtà poi se trovi una persona così di buon cuore, ecco che invece riesci a risolvere e a ritrovare ciò che hai smarrito. E quindi anche qui c'è stata una conseguenza di atti gentili nei confronti di una signora che aveva perso distrattamente 2 mensilità della sua pensione.
Due belle notizie di cronaca viola, grazie.
Due belle notizie,
esatto. Guarda, una è capitata a me, l'altra invece l'ho commentata proprio io, l'ho raccontata proprio io alla radio pochi giorni fa, e quindi sì, mi piaceva condividerle con voi.
Grazie di cuore.
Sono dell'idea che gentilezza crea gentile, un atto gentile, che sia solo anche se un sorriso, crei gentilezza. Sempre.
Concordo in pieno.
Anche solo in macchina, provate a, non so, anziché rispondere male a chi vi suona in maniera burbera, a sorridergli e dirgli scusami, cambia completamente l'approccio. È incredibile.
Sì, bisogna farlo col cuore, perché sennò poi se uno non lo fa col cuore rischia ancora che l'altro lo interpreti in malo modo.
No, quello vabbè, cioè, no, certo, devi sentirlo, sì. È ovvio. Devi,
certo.
Però no, anche se lo fai un po' forzato, comunque fa, i suoi effetti li ha, provato.
Qualcosa c'è, stato. Qualcosa lo fa.
Sì, assolutamente.
Grazie ancora,
grazie,
Francesca.
Grazie a voi, a presto.
Buona serata, grazie, ciao.
Grazie ancora.
Ciao.
Pharrell Williams con la sua Happy.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. If you feel like a room without a roof, because I'm happy, clap along.
Lasciamo in sottofondo Pharrell Williams con la sua Happy, perché il telefono in Radio Spazio Ivrea sta bollendo.
Adesso ci spostiamo in un altro ambito settore, che è quello sportivo. Abbiamo in diretta con noi Jacopo Bergeretti, che è il caporedattore di Sprint Sport Piemonte, che anche all'interno mi ha spiegato un inserto che si chiama Terzo Tempo.
Buonasera
Jacopo, buonasera.
Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito, onorato di arrivare dopo fare il Williams.
Bene,
ottimo.
Sì, detto bene, grazie per aver citato oltre Sprint Sport, che è un giornale un po' più regionale, quindi che tutti conoscono, con anche Terzo Tempo, che è una realtà nuova che si occupa di scuola calcio, ovvero di quei bambini che fanno parte di una società sportiva, calcistica, dilettantistica, dagli 8 ai 12 anni. È una cosa nuova che stiamo lanciando, quindi ti ringrazio di averla citata.
Bene, e all'interno del mondo dello sport tu hai trovato delle notizie di cronaca viola che potrebbero essere condivise?
Ne ho trovate parecchie in realtà, ma ho dovuto fare una cernita, ne propongo una barra due, perché insomma, andando un po' a braccio non mi cronometro molto, per cui da buon giornalista ho un piano B nel caso del tempo. Allora, se posso vado con la notizia,
certo.
con la storia che vado a raccontare, riguarda una società sportiva dilettantistica, una società calcistica, ma non solo, una polisportiva che ha sede in un posto abbastanza suggestivo, ovvero ad Ulx, in Alta Val di Susa. Perché dico suggestivo? Innanzitutto già è difficile di per sé creare una società calcistica dove dietro c'è un lavoro immenso e di volontariato nella maggioranza dei casi, ma soprattutto è quasi impensabile poterlo fare in un comune di poco più di 3.000 abitanti, posto peraltro a 1.100 metri di altezza, e non così semplice da raggiungere per le altre società che giocano contro di loro. Senza contare poi che se il paese in cui proponi questa attività ha così pochi abitanti, il bacino di utenza a cui ti rivolgi è molto ristretto. Quindi devi cercare di andare a prendere quasi tutti i ragazzi che abitano nel territorio. E l'Ulx da qualche anno fa proprio così, accoglie i ragazzi e i bambini del territorio e riesce a creare delle squadre che poi vanno a competere nei campionati torinesi. È inutile dire che le squadre torinesi rimangono affascinate già di per sé da questa realtà, abituate come sono loro a confrontarsi con squadre dei quartieri della città o comunque dell'Interland. Per loro, per i bambini di Torino, andare in mezzo alle montagne anche solo ad un'ora di auto di pullman è già una trasferta da raccontare in maniera fantastica il giorno dopo a scuola, no? un po' come un'avventura esotica. E aggiungi poi che il fatto che l'Ulz dopo le partite regala sempre da mangiare e bere per tutti, fa quello che in gergo sportivo viene chiamato il terzo tempo, appunto, anche il nome del nostro giornale. Ecco che si arriva un po' ad un'atmosfera davvero unica. E l'Ulz punta tanto sulla scuola calcio, quindi su quei gruppi di ragazzi che hanno meno di 13 anni. E proprio il più grandicello di questi gruppi, grandicello si fa capire, vabbè, è quello degli esordienti, si è reso protagonista di una giornata speciale. L'istruttore si chiama Giuseppe Scopelliti, che saluto tra l'altro perché dovrebbe essere in ascolto. Il gruppo è composto anche da quattro ragazze, che rappresenta un numero molto alto per una squadra che di per sé non fa il femminile, di solito si trovano